saluto e ben ritrovati agli amici di Live Mercati, di nuovo qui in onda su radioincontri.org. È il nostro 15° appuntamento del 2023. Un anno, diciamo, ancora estremamente sfidante, perché di fatto non sono mancati motivi di volatilità nei mercati. Mi riferisco soprattutto alle vicende delle banche americane e alle speculazioni conseguenti anche in territorio europeo, la vicenda di Credit Suisse, ma anche in parte questa molto più speculativa, quella di Deutsche Bank, aperta e chiusa praticamente in una notte. Andiamo però a leggere quello che è stata la settimana appena passata, perché è stata una settimana ricca di spunti interessanti. Abbiamo avuto infatti l'indice dei prezzi al consumo sia annuale che mensile in Italia, dove abbiamo visto che si è leggermente alzata la inflazione, ancora ad un 8% su base annuale. Quello che invece era importante sottolineare è che invece su base mensile l'inflazione core, diciamo quella più che gli americani definiscono sticky, quindi più appiccicosa e più difficile da far recedere, invece si è abbassata in un territorio discendente anche quella, non di molto, ma 1,07 contro 1,08. Detto questo, estremamente positiva, diciamo così, anche la lettura, se guardiamo alla chiusura dei mercati di ieri. Il FTSE MIB su tutti estremamente positiva, abbondantemente sopra 2 punti percentuali, ma prima di leggere gli indici, dicevo, estremamente è stata letta probabilmente in modo positivo il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE di 0,25, quando in realtà sembrava che sarebbero stati 50 punti base, perlomeno si parlava di questo fino a un paio di settimane fa, e invece in realtà appunto ci siamo fermati a 0,25. Appunto l'IPC anche a livello europeo è calato, 0,7 contro 0,9 atteso, quello annuale 7 contro 6,9, perché nell'aprile dell'anno scorso ancora avevamo un dato a 6,9, oggi ad aprile lo abbiamo a 7, ma l'inflazione su base mensile è in un territorio discendente. Importante anche appunto l'indice dei prezzi al consumo esclusi alimentari ed energetici, che è quello, diciamo, quello più appunto sticky, quello che tende a non scendere, ma che è in traiettoria discendente anche questo, 7,3 contro 7,5. Probabilmente la Banca Centrale Europea, che come sappiamo ha parlato la Lagarde, l'altro appuntamento importante della settimana è stato appunto il discorso di decisione sui tassi di interesse da parte della BCE, ma anche di Powell. Ecco, l'essere data dependent, cioè dipendente da quelli che saranno i dati che di fatto usciranno e le letture che saranno fatte di questi dati, evidentemente sono il faro un po' che le banche centrali stanno seguendo. E appunto la BCE ha deciso appunto per un 25 punti base di rialzo, così come la decisione sul tasso di interesse da parte della Fed a 5,25. Ora, sul discorso America, lì sono un pochettino più avanti dal punto di vista della lotta all'inflazione, perché infatti in questo momento diciamo si stanno incontrando le traiettorie dei Fed Funds e la traiettoria anche dell'inflazione, diciamo, sono estremamente più vicine di quanto non lo siano in Europa. In Europa il tasso sui depositi è stato portato a 3,25, le operazioni di rifinanziamento marginale della BCE a 4, quindi 0,25 0,25, e la decisione sul tasso di interesse, che è quella più importante, quella che poi muove anche i tassi sui mutui, chiaramente a 3,75 contro 3,50 che era. Anche qui un 25 punti di rialzo. Avremo in questa settimana, ancora non è uscito il dato, ma diciamo l'elemento più importante, oltre che chiaramente guardare alla Germania per quanto riguarda l'indice di prezzi al consumo sia mensile che annuale in Germania appunto, ma anche l'IPC annuale mensile in America. Vedremo appunto se è in territorio ancora discendente. Dicevo, i Fed Funds sono a 5,25, quindi la decisione sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana incontra l'inflazione, il dato ultimo di lettura inflattiva del dato dell'inflazione in America, che era appunto a 5. Quindi questo è un potenziale punto di pivot, cioè il famoso turning point, perché in questo momento si sono incontrati tassi di interesse e inflazione. Ora, qualcuno sostiene che è possibile ancora un rialzo dei tassi di interesse da 0,25 a luglio, diciamo un 50-50, perché c'è chi dice appunto che potrebbe la Fed fermarsi qua. Powell del resto ha sostanzialmente detto che ancora si dichiarano data dependent. E altro aspetto, diciamo, che è stato considerato così importante, è che nelle minute degli incontri Fed e poi nel discorso di Powell, appunto, è stata tolta, diciamo, quella parte relativa all'essere più hawkish, quindi diciamo ancora dovremo fare del lavoro per combattere l'inflazione. Quindi questa parte più restrittiva, come tendenza restrittiva, è stata tolta dal discorso. Staremo a vedere. Questo è stata per ora diciamo gli avvenimenti più importanti per quanto riguarda gli indici principali. Abbiamo ancora, diciamo, abbondantemente in territorio positivo tutta la parte europea. Una settimana un pochettino più complicata per l'America. Il Nasdaq ha tenuto botta, ma sostanzialmente è stato flat, e diciamo anche la parte di Europa continentale, insomma, più o meno ha tenuto meglio l'Italia con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share. Per quanto riguarda invece il mondo asiatico, anche qui gli indici in territorio sostanzialmente positivo. Però una settimana, insomma, che avendo avuto i due appuntamenti più importanti nel finire, i mercati si sono mossi in modo più importante appunto nel giovedì e nel venerdì. Venerdì particolarmente, particolarmente positivo. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Ecco, rientrati in studio per questa parte centrale, diciamo, di Live Mercati, in cui mi piace, diciamo, un pochettino approfondire quelli che sono i temi probabilmente più importanti di questo anno sui mercati finanziari. E diciamo mi piace ricordare, anche per una prospettiva, diciamo così, di investimento, se vogliamo, di come guardare anche al lavoro che può essere fatto sui portafogli di investimento delle persone, dobbiamo considerare appunto che le banche centrali sono un po' l'ago della bilancia tra due opposti estremi. Da una parte c'è stata una notizia estremamente positiva, ma dagli effetti reflattivi che è stata la riapertura sostanzialmente di tutto il blocco cinese. Quindi la decisione di Xi Jinping di abbandonare le politiche zero Covid e riaprire la Cina ha determinato chiaramente un impulso forte all'economia. E questo è un primo aspetto, appunto, dalle caratteristiche però fortemente reflattive. Dall'altra parte abbiamo avuto una serie di situazioni, diciamo, accomunate da alcune caratteristiche, ma che niente hanno a che fare con una debolezza strutturale del sistema, e mi riferisco al sistema bancario americano, però con crisi particolari, ciascuna avente una sua connotazione specifica, sulle banche, diciamo, regionali o di medio sistema dell'America sostanzialmente. E questo invece ha un effetto tutt'altro che reflattivo, ma esattamente all'opposto, perché chiaramente le condizioni poi di credito si inaspriscono di conseguenza, perché evidentemente avere banche, diciamo così, in crisi che falliscono, l'ultima First Republic Bank, poi acquisita da JP Morgan, evidentemente è di per sé già un avvenimento che accende una spia di allarme per tutte le altre banche di sistema, ivi comprese anche chiaramente quelle più strutturate, di dimensioni più importanti, che avranno un atteggiamento rispetto alla erogazione di credito più restrittivo. Quindi in quest'ottica possiamo dire che quello che è accaduto alle banche americane ha di fatto dato una mano alla Fed in particolare. E qui vengo appunto al nodo centrale, che è la politica monetaria delle banche centrali, tanto BCE in Europa quanto Fed in America, che si trovano a essere un po' l'ago della bilancia, il pendolo che va da una parte e dall'altra fra due opposti eventi con caratteristiche anche per i mercati finanziari o altrettanto opposte, che sono appunto da un lato il blocco cinese che riapre e che dialoga con tutto il resto del mondo. Pensiamo alla tratta del petrolio, alla compravendita del petrolio tra i paesi BRIC e la Cina, quindi Brasile, Russia e quant'altro, che oggi è fatta in renminbi e non più dollaro. Quindi diciamo anche questa lotta, tra virgolette, che un certo blocco di mondo sta portando al dollaro e quindi all'America, è un elemento importante. Le banche centrali hanno da sempre determinato, da sempre, negli ultimi decadi hanno fortemente influenzato l'andamento dei mercati azionari, finanziari, diciamo così, più che azionari, finanziari, e in questo particolare frangente si trovano a combattere probabilmente la peggior crisi inflattiva dagli anni 70 a oggi. Quindi è evidente che i mercati finanziari sono fortemente impattati dalle scelte di politica monetaria delle banche centrali, e il resto, diciamo, dei giocatori o degli attori di questa scena sono altresì impattati. Vedi appunto la problematica che si è creata appunto nella gestione di fatto della liquidità da parte delle banche di medio sistema americane, banche regionali e quindi mi riferisco a Silicon Valley Bank, First Republic, Signature Bank. Quindi un ruolo centrale lo stanno svolgendo evidentemente le banche centrali. A cosa possiamo guardare nel medio termine? Beh, nel medio termine dobbiamo considerare che esiste un elemento estremamente importante a cui il mercato sta guardando, in particolar modo il mercato del venture capital, quindi dei capitali di investimento privati, che è la tecnologia. Ora, la tecnologia sta vivendo in questo particolare momento, e mi viene da fare riferimento per esempio a ChatGPT, che adesso ha ritrovato anche accordo con la nostra, con il nostro organismo garante, per ritornare a essere fruibile anche in Italia. Ecco, in questo momento la tecnologia sta di nuovo svolgendo un ruolo fortemente disruptive. Disruptive è un termine che in inglese significa, diciamo così, dirompente, cioè che cambierà paradigma. Ecco, la tecnologia in questo momento sta rivivendo un'alba di un'epoca d'oro. Chi guarda a questa intelligenza generativa, intelligenza artificiale, sta rendendosi conto, in particolare i venture capital, che sappiamo essere quei capitali di investimento che guardano più a quelle startup con veramente potente energia di crescita. Ecco, in questo momento siamo all'alba di un qualche cosa che rivoluzionerà di nuovo la vita di ognuno di noi, e questo in ogni ambito della nostra vita, perché l'intelligenza artificiale evidentemente poi trova una sua declinazione per quanto riguarda, non so io, la scienza medica, piuttosto che l'ingegneria, piuttosto che la fisica, piuttosto che quello che riguarda le emissioni di CO2 dei motori a combustione, e quindi tutta una logica di green che rivoluzionerà anche il modo di muoversi. Ma io mi riferisco anche alle smart cities, quindi tutta una serie di mega trend che trovano nella tecnologia il volano che le sta muovendo. E appunto vari player che si muovono nei mercati di venture capital sono dell'opinione che siamo di fronte a un cambiamento epocale, un po' come quando è arrivato il browser e le nostre vite sono cambiate, perché quella è stata una tecnologia che prima militare poi è diventata fruibile per tutti e ha cambiato di fatto paradigma, ha cambiato il mondo. Siamo in questo contesto qui, quindi è opportuno che i portafogli guardino in modo importante a queste cose, a questi megatrend che poi, come dire, si stanno declinando anche in modi diversi in aree geografiche diverse, per cui è importante anche non considerare più il mercato finanziario come un mercato a 360 gradi, ma ha delle regionalità specifiche, quindi anche questo è un elemento da considerare nella costruzione di un portafoglio. Ecco, questo è quello che mi sentivo di dire in questa parte centrale di Live Mercati.
Solo in compagnia, mai una
siamo rientrati per l'ultima parte dei live mercati e come sempre in questa parte diciamo entro un po' nello specifico di quello che è poi l'attività del consulente finanziario. Ora c'è un grande misunderstanding sulla figura del consulente finanziario, di fatto dovuta probabilmente a un retaggio appartenente alla nostra professione che nei primi anni evidentemente era fortemente legata alle scelte di investimento da suggerire al cliente. Oggi la figura del consulente finanziario è estremamente più complessa da un punto di vista anche di competenze specifiche, di attività da poter fare col cliente e quindi io mi sento di dire che oggi è quanto mai opportuno cercare di portare educazione finanziaria al cliente, cercare di aprire un po' il campo di osservazione del cliente e riportarlo ai fondamentali della pianificazione finanziaria che nulla ha a che vedere con l'investimento speculativo. Molto spesso si considera, come dire, il conto corrente un po' lo strumento dove accumulare risparmio e inflazione, lotta all'inflazione, rialzo dei tassi di interesse ci stanno raccontando di quanto sbagliato sia accumulare in uno strumento così poco efficiente dal punto di vista della protezione della capacità di acquisto di quel denaro. Dall'altra, per una vita e comunque l'osservazione degli asset di investimento degli italiani ancora oggi riporta che di gran lunga l'asset immobiliare è, diciamo, lo strumento di investimento preferito dagli italiani, quindi mercato immobiliare, di cui però gli italiani dimostrano nei dati di valore, chiaramente considerando l'Italia nel suo complesso, nei dati di valore, di conoscere molto poco, perché il mercato immobiliare è in costante crisi. Ci sono evidentemente delle sacche di resistenza, i centri storici, piuttosto che un certo tipo di edilizia votata magari più al turismo, ma nella sua complessità e nella sua diversificazione il mercato immobiliare è estremamente in crisi. La redditività generata, anche questo è un dato che può essere preso e dimostra quanto quella redditività debba essere guardata applicando gli stessi filtri che si usano per l'investimento finanziario, cioè bisogna andare a vedere tutti i costi che ci sono a monte per poter dire quanto effettivamente è il risultato di quell'investimento. E poi c'è l'attività puramente speculativa, che non è assolutamente da considerare tale, che è l'investimento finanziario. Io preferisco definirla pianificazione finanziaria. Però a monte di tutto questo esiste la necessità di riportare l'attenzione del cliente su degli aspetti che possono essere in qualche modo realmente governati dal cliente. Per esempio, protezione dai rischi. Questa parte posso incidere e quindi devo intervenire al fine di liberare risorse per poter investire. Accumulare in modo efficiente per i miei progetti di vita, miei e della famiglia, questo lo posso fare. Posso creare degli automatismi per accumulare denaro in strumenti efficienti. Posso sfruttare le strategie proprio per evitare questa gestione emotiva fatta di sensazioni, fatta di continui entrate e uscite nel mercato che non sono appunto razionali, ma che sono dettate da una input di pancia. Attraverso degli automatismi efficienti posso governare anche questo. Posso poi governare la trasmissione ereditaria del mio patrimonio, cioè posso pensare per tempo a quello che vorrò che accada al mio patrimonio quando io non ci sarò più. Anche questo è un elemento che pochissimi considerano e che invece può poi magari anche a valle di una pianificazione fatta molto bene, che ha restituito nel tempo importanti magari risultati, se nel suo complesso il patrimonio è sproporzionato su un asset piuttosto che su un altro, quello che poi saranno evidentemente le tasse da pagare, tutto quello che riguarderà la trasmissione di quel patrimonio, eroderà parte di quello che si è guadagnato per effetto della pianificazione. Quindi concentriamoci sulle cose sulle quali possiamo incidere in modo fattivo, concreto. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, un arrivederci e grazie.